/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Firma, elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Amici, ben ritrovati. Anche quest'anno ha avuto luogo la Giornata Nazionale del Braille, che è giunta alla 15ª edizione, e come da consuetudine anche il Consiglio regionale UIC di Basilicata ha partecipato con diverse iniziative. La sezione provinciale di Potenza ha aperto le sue porte a curiosi appassionati con un Open Day nella data del 21 febbraio, consentendo ai visitatori di poter accedere a materiali e strumenti utili all'utilizzo e all'apprendimento del Braille. Il 23 febbraio invece si è svolta una giornata conclusiva con un seminario tenuto da un'esperta di tiflodidattica, che è la dottoressa Beatrice Ferrazzano, che abbiamo già incontrato in precedenza. E nel corso di questa iniziativa dimostrativa sostanzialmente è stato presentato il kit Lego Braille Bricks. Si tratta dei famosissimi mattoncini della Lego che milioni di bambini hanno conosciuto nella loro infanzia, soltanto che la particolarità di questo kit è che ha in rilievo il codice Braille e in corrispondenza dei puntini vengono ovviamente rappresentate anche le lettere e i numeri, per cui questo è stato un esperimento profondamente innovativo che vuole dimostrare come allo stesso tavolo possano giocare bambini che partono da condizioni differenti, quindi un non vedente, un ipovedente e un vedente, ciononostante possono arrivare ai medesimi obiettivi, per cui questo concetto importantissimo etico e sociale di inclusione sta alla base della realizzazione di questo progetto sperimentale che noi continuiamo a promuovere e ci auguriamo che vada avanti. Per l'occasione, fra l'altro, abbiamo anche registrato delle piccole interviste a dei giovani soci UIC, quindi dei ragazzi che hanno delle età variabili, la fascia ovviamente molto giovane che va dall'infanzia a quella della maturità, e loro ci hanno raccontato come hanno incontrato il codice Braille, cosa ha insegnato loro, quali emozioni hanno provato e soprattutto come questo compagno di vita continui ad aprire loro la strada. Bene, allora, prima di entrare nel vivo dell'aspetto più didattico e tecnico del seminario, diamo la parola ai nostri giovani soci.
Ciao, sono Matteo e ho 20 anni. Ho imparato il Braille quando ero all'asilo, grazie a Pino, e per me è stato utile perché mi ha permesso di leggere e scrivere. Io infatti quando andavo all'elementare sapevo già leggere e scrivere e devo ringraziare il Braille che mi ha permesso di farlo. E ho iniziato ad usare il punteruolo e per me è stato molto faticoso, ma poi con la dattilo si è semplificato tutto. Ho impiegato un bel po' di tempo per imparare le lettere, i numeri e i simboli del Braille, ma comunque ne è valsa la pena perché mi è servito. Inoltre mi è stato utile anche per il liceo che ho frequentato, perché ho frequentato il liceo linguistico, appunto studiando le lingue, a volte bisognava leggere alcuni testi e quindi con il display Braille ho potuto leggerli, e questo mi è tornato utile.
Salve a tutti, mi chiamo Francesco, ho 21 anni e sono un ragazzo non vedente della provincia di Potenza, più precisamente di Lavello. Attualmente sto studiando fisarmonica presso il Conservatorio di Foggia utilizzando il sistema musicale Braille. Per me il Braille infatti è stato fondamentale, come credo anche per la maggior parte dei non vedenti, e anzi posso dire di essere quasi cresciuto con il Braille, dato che ho avuto la fortuna di incontrare due insegnanti sia all'asilo che alla scuola primaria estremamente competenti, quindi in grado di farmi capire perfettamente questo sistema, appunto. Poi con il proseguire degli studi sono riuscito ad ampliare, se così si può dire, il mio bagaglio di conoscenza verso questo fantastico mondo che è il Braille, appunto, frequentando il liceo classico, quindi di conseguenza imparando l'alfabeto greco in Braille. Questo anche a dimostrazione della poliedricità del Braille, quindi delle molte di tutto ciò che offre, magari che non è magari solo l'alfabeto, l'alfabeto greco, oppure la possibilità dello studio delle materie letterarie, ma anche le materie scientifiche, come ad esempio la matematica o la chimica, che pur avendo una simbologia un po' diversa, però il Braille comunque permette anche a noi non vedenti lo studio di queste materie, come dicevo. Per quanto riguarda me invece, io ho scelto la musica, quindi lo studio della musica, e parlando della mia esperienza qui posso dire di aver avuto un po' più di difficoltà, nel senso che ho trovato meno persone, cioè ho trovato veramente poche persone che conoscono il sistema musicale Braille, dato che è molto diverso, anzi è totalmente diverso dal sistema musicale che usano i vedenti. E almeno, ripeto, parlo per ciò che ho vissuto io. E infatti il sistema musicale Braille l'ho imparato grazie a un professore che stimo moltissimo e che ho conosciuto qualche anno fa, anche lui non vedente, e appunto, come dicevo, lui mi ha insegnato il sistema musicale Braille, quindi come leggere gli spartiti. Un'altra difficoltà che si può trovare magari per noi non vedenti, soprattutto le prime volte, è quella di leggere gli spartiti, nel senso che bisogna usare molto la memoria, questo. Quindi questo per le prime, ripeto, per i primi tempi, almeno io l'ho trovato molto difficile, perché bisognava, suonando poi io la fisarmonica, che comunque è uno strumento che può suonare anche da solo, quindi servono entrambe le mani, diciamo non si può leggere e suonare contemporaneamente, diciamo.
Io mi chiamo Antonio La Saponara, ho 12 anni e frequento la seconda media di Muro Lucano. Io il Braille ho iniziato ad usare alla scuola materna all'età di 5 anni e inizialmente scrivevo sulla tavoletta. Poi mi sono iniziato a spostare sulla dattilo Braille e a leggere i libri in Braille. E poi dalla quinta elementare mi sono iniziato ad ambientare sul computer e anche utilizzando la barra Braille, e sulla quale leggo i libri in digitale e riesco a lavorare al passo con i miei compagni e non ho nessuna difficoltà. E per me il Braille è una scrittura molto, cioè una buona scrittura, è una scrittura fondamentale. E riguardo a Luis Braille, io lo vorrei ringraziare e gli vorrei fare le mie congratulazioni.
Mi chiamo Samuele, faccio la quarta elementare. Ho iniziato ad utilizzare il Braille il secondo anno di asilo. All'inizio utilizzavo la tavoletta con il punteruolo, poi in seconda elementare ho iniziato ad usare la dattilo Braille, che è uno strumento molto più veloce. Io ringrazio Louis Braille per aver inventato questo codice, così anche noi ipovedenti e non vedenti possiamo leggere e scrivere come tutti quanti. In prima elementare tutti i bambini volevano imparare questo codice, qualcuno l'ha pure imparato. E qualcuno ha chiesto a Babbo Natale la tavoletta Braille con il punteruolo. Sarebbe bello che in tutte le scuole inserissero l'insegnamento del codice Braille. Alcuni dei miei strumenti sono così divertenti che diventano premi quando i miei compagni si comportano bene. Tutti hanno imparato a scrivere il loro nome e un paio di loro anche l'alfabeto.
Amici, come preannunciato, adesso la dottoressa Beatrice Ferrazzano ci introdurrà in questo momento laboratoriale nel quale verranno illustrate metodologie e tecniche di insegnamento con l'utilizzo del Lego Braille Bricks.
La Lego Foundation riconosce proprio il gioco come un potente contesto di apprendimento. L'apprendimento attraverso il gioco rappresenta il canale spontaneo e naturale che noi apprendiamo sin dalla nascita. Il suo vero potenziale è quello di favorire la comprensione dei concetti e la padronanza di un'ampia gamma di abilità da parte dei bambini, consentendo loro di applicare ciò che imparano, anche in modi creativi. Quando imparano attraverso il gioco, i bambini vivono delle esperienze che sono attivamente coinvolgenti, sono gioiose, sono significative, sono ripetitive e sono socialmente interattive, lo abbiamo visto nel video. Ora vediamo un po' insieme questi punti. Questo tipo di apprendimento coinvolto può avvenire attraverso una vasta gamma di attività, dal gioco libero e spontaneo dei bambini a forme di gioco più strutturate che vengono guidate dall'insegnante. Una cosa fondamentale è questa: la lingua inglese con il termine mindset definisce l'approccio mentale con il quale ci poniamo in una qualunque attività o situazione della vita. La mentalità è fondamentale. Per facilitare l'apprendimento attraverso il gioco, la mentalità degli insegnanti, degli educatori è assolutamente fondamentale. È fondamentale riconoscere i bambini come soggetti capaci, individui capaci e curiosi, e soprattutto riconoscere se stessi come educatori, come degli sperimentatori, sempre alla ricerca di metodologie e nuovi contesti. Tutto ciò costituisce la base per valutare e adottare un approccio facilitante con i bambini. Questa mentalità e questo approccio hanno delle implicazioni significative importanti su come gli insegnanti operano. Primo, devono progettare le attività. Le attività vanno progettate, programmate, cercando di mettersi dal punto di vista dei bambini. Interagiscono con i bambini nella pratica, quindi sono dei mediatori per avviarli all'attività spontanea. Riflettono e valutano sul progresso dei bambini e che gli consente loro di fare degli aggiustamenti, di aggiustare il tiro. Una cosa importante è porsi nelle varie attività non come con un approccio di verifica. Il mindset che c'è dietro proprio questo progetto è questo, è imparare senza performance, senza imparare giocando, e soprattutto gli educatori, gli insegnanti devono porsi nella condizione di, nella fase dell'apprendimento, di valutare, di valutare le difficoltà dei bambini, di accompagnarli nella sperimentazione. La fase della verifica avviene dopo. Spesso mi capita di vedere nelle scuole che l'approccio di molti insegnanti è dire: questa cosa non la sa fare, questa non la sa fare, questa ha difficoltà in questo, quindi, dico io, quindi cosa possiamo fare per facilitare questo percorso? Quali sono le strategie che possiamo mettere in atto per accompagnarlo da A a B, per portare il bambino da una situazione ad un'altra, ad un altro punto? Analizziamo un attimino insieme questi cinque aspetti che rendono questo strumento, i mattoncini del Lego Braille Brick, uno strumento così potente. Innanzitutto abbiamo visto anche nel video, c'è questo coinvolgimento attivo. L'apprendimento attraverso il gioco implica un coinvolgimento partecipato. Immaginiamo insieme un bambino che è completamente, penso che è un'esperienza che un po' tutti abbiamo fatto, di vedere un bambino completamente assorbito, completamente assorto nel gioco mentre gioca, e il papà lo chiama dall'altra stanza, lo chiama per andare a cena, ma lui è così coinvolto, è così concentrato in quell'attività che non lo sente. Questo tipo di coinvolgimento mentale e la capacità proprio di rimanere concentrati sono particolarmente potenti nel contesto dell'apprendimento attraverso il gioco. Questo è un obiettivo che dobbiamo perseguire. Spesso difficoltà di concentrazione, non riesce a stare su un'attività per più di un minuto. Interroghiamoci come educatori: questa attività è coinvolgente? Lo coinvolge? Deve stare solo ad ascoltare o sta lì a fare qualcosa, o gli stiamo proponendo qualcosa che deve impegnare il suo corpo? Quando impegniamo il corpo, questo vale per i bambini ma vale anche per noi, quando impegniamo le nostre azioni, quando siamo coinvolti fisicamente nel fare qualcosa, la nostra mente è lì, è difficile che vaghi, siamo lì coinvolti. Allora quando quel senso, quando manca quella partecipazione, quella concentrazione, quella capacità attentiva, vuol dire che dobbiamo andare a ritarare un attimino la nostra attività, la proposta della nostra attività, andare a vedere quanto coinvolgimento fisico c'è del bambino in questa attività. Questo è un aspetto molto importante.
Amici, ci auguriamo di avervi incuriosito con questo progetto innovativo della Lego Foundation, e proseguiamo questa puntata invece introducendovi alla didattica inclusiva con i servizi offerti dai CTS territoriali, che sono i centri territoriali di supporto istituiti dagli uffici scolastici regionali, in particolare della provincia di Potenza e di Matera, e poi con i servizi e le metodologie invece offerti dai centri di tiflodidattica. Andando per ordine, iniziamo con l'intervento della professoressa Maria Grazia Imbriano, che è responsabile operatrice del CTS di Potenza. E ricordiamo fra l'altro quali sono i contatti per poter rivolgere dei quesiti o chiedere informazioni. La sede di Potenza si trova presso l'Istituto Leonardo da Vinci in via Ancona, e invece la mail alla quale rivolgere eventualmente domande o quesiti è CTS Como Torino Savona Potenza per esteso @gmail.com.
I centri territoriali di supporto nascono nel 2007 da un progetto interministeriale Nuove Tecnologie e Disabilità. quindi per, nascono inizialmente per fornire consulenza alle scuole sull'innovazione tecnologica per l'inclusione. Nel corso degli anni si arricchiscono di nuove competenze sui DSA e anche con la direttiva ministeriale del 2012 diventano dei punti di riferimento per che cosa? Per azioni di formazione, di consulenza e supporto in tema di bisogni educativi speciali. Sul territorio nazionale abbiamo 106 CTS. Nel 2007 siamo partiti con il centro territoriale di supporto per la Basilicata, poi nel corso degli anni abbiamo comunque a livello provinciale abbiamo il CTS, la sede provinciale del CTS di Potenza che è presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Leonardo da Vinci Nitti, con la responsabile la professoressa Alessandra Napoli e come formatore e operatore del CTS provinciale di Potenza la sottoscritta. Qui ci sono dei riferimenti ma che dopo ripeteremo, mentre per il CTS di Matera, per la sede provinciale di Matera abbiamo che è presso l'Istituto Morra di Matera, abbiamo l'operatrice, la formatrice professoressa Palma Domenichello. Allora, come dicevo prima, anche gestiamo la concessione di ausili e sussidi. In pratica noi formatori siamo stati formati inizialmente a livello residenziale con esperti su tutte le tipologie di disabilità. E poi nel corso degli anni comunque facciamo autoformazione con una con esperti e seguendo sempre anche la nostra lista degli operatori.
Adesso invece ascolteremo l'intervento della professoressa Palma Domenichello, responsabile del CTS di Matera, e specifichiamo che la mail da contattare in caso di informazioni è CTS Como Torino Savona Matera 19@gmail.com.
Io voglio parlarvi di questo importante servizio che si affianca chiaramente a quelli che ha elencato la professoressa Imbriano finora, ed è quello appunto della presentazione di alcuni progetti dedicati ai ragazzi con disabilità. E infatti a partire dal triennio 2017-2020 il Ministero ha stanziato nel primo triennio 30 milioni di euro a livello nazionale chiaramente e con il decreto legislativo del 13 aprile del 2017 numero 63 vengono appunto stanziati questi 30 milioni di euro che poi vengono ripartiti 10 milioni di euro per ogni anno e vengono ripartiti per tutte le province italiane chiaramente in base al numero degli alunni con disabilità presenti nelle varie scuole, quindi diciamo c'è una proporzione in questo e chiaramente gli uffici scolastici regionali quindi abbiamo chiuso il primo triennio, adesso nel 2020 è stata emanata un'altra triennalità e quindi con il decreto del numero 743 del 1 giugno 2021 vengono disciplinati i criteri appunto di erogazione di questi fondi e infatti poi gli uffici scolastici regionali emanano degli appositi bandi chiaramente rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e anche paritarie e le istituzioni in base ai BEI diciamo presenti presentati insomma nelle varie scuole, possono predisporre dei progetti specifici in base proprio ai fabbisogni degli alunni. E questi progetti vengono inseriti su una piattaforma dedicata che si chiama proprio Sussidi e Ausili Didattici per la Disabilità sul portale SIDI e arrivano direttamente quindi agli uffici scolastici regionali.
Adesso interverrà la dottoressa Laura Iurlo, responsabile del centro di consulenza tiflodidattica di Rutigliano.
Che cosa facciamo in concreto? Promuoviamo sicuramente, facilitiamo, quantomeno insomma cerchiamo di farlo, il processo di integrazione non solo scolastica ma anche sociale degli alunni con disabilità visiva. Attraverso che cosa? Attraverso un'attività di consulenza e di informazione che sono totalmente gratuite. Questa consulenza può avvenire in loco, quindi ovviamente presso i centri o presso qualunque altra sede richiedente, che può essere la famiglia, può essere la scuola, può essere altro, e per altro intendo centri riabilitativi, associazioni ovviamente di settore, biblioteche, università per quanto riguarda il TFA. E appunto totalmente in forma gratuita. Cosa facciamo in concreto? Aiutiamo gli insegnanti di sostegno, aiutiamo gli educatori a valutare insomma in maniera più realistica quelli che possono essere i limiti e le potenzialità degli alunni che seguiamo. Offriamo un supporto nella programmazione proprio del percorso scolastico e non solo dell'alunno videoleso, illustrando quelli che possono essere i materiali specifici che devono essere scelti, le metodologie specifiche, le strategie ovviamente più opportune. Li guidiamo anche, così come sentivo le colleghe dei CTS, nella scelta dei sussidi. Perché i sussidi possono venire da più fronti, per esempio la Federazione Procechi ogni anno mette a disposizione dell'utenza un bonus di 135,20 euro, mediante il quale, a fronte del pagamento insomma di un contributo di 12 euro, mediante il quale è possibile acquistare parte del materiale che è presente sul catalogo della Federazione, visionabile sul sito www.procechi.it. ma poi gli ausili insomma provengono anche dai bandi del CTS, e ogni anno quando appunto esce il bando informiamo le scuole. Possono provenire anche dalla ASL, cioè provengono appunto da più fronti, e quindi materiale che può essere sia tiflo didattico che tiflo informatico ovviamente. E ci occupiamo anche di aiutare le scuole relativamente alla compilazione della modulistica relativa alla richiesta dei testi, che possono essere testi in braille, possono essere ingranditi, possono essere testi in formato digitale.
Amici, siamo giunti in conclusione di puntata e approfittiamo per ringraziare di cuore anche la dottoressa Antonietta Moscato dell'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata per la sua disponibilità, ma soprattutto per la sensibilità che dimostra rispetto a queste tematiche, e affidiamo le conclusioni alla nostra Presidente Regionale UIC, Maria Buoncristiano.
Anche questa giornata del Braille è stata molto interessante, di spessore e molto partecipata. Erano collegate tante persone del mondo sia della scuola che dell'inclusione. C'erano docenti di sostegno, docenti curriculari, genitori, operatori, educatori, riabilitatori dei centri AIAS, animatori, quindi davvero anche rappresentanti di associazioni, quindi davvero tantissime persone che si sono interessate all'argomento. La parte che ha interessato di più, non perché le altre non lo fossero, ma perché aveva un taglio più pratico, è stato proprio il laboratorio dei Lego Braille Bricks, e poiché non c'è stato il tempo per trattarlo nel dettaglio, da più parti ci è venuta la richiesta di organizzare un secondo incontro, e cosa che faremo, non sappiamo ancora la data, ma nel breve periodo organizzeremo questo incontro, magari vediamo se è possibile farlo in presenza o comunque nella formula mista presenza piattaforma, e sarà un incontro con un taglio molto pratico di tipo laboratoriale, in cui verranno dettagliate meglio tutte le schede e quindi tutte le attività di gioco di pre-braille e anche di braille. Dunque appuntamento a questo prossimo incontro, seguiteci su, in radio e anche sul nostro sito e o utilizzando i nostri social.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.